Va bene.
Vi sarete chiesti che cos'è Yero Yada? Ci leggeremo dei versetti. Yero Yada è un personaggio importante nell'Antico Testamento. Era, come vedremo stamattina, un personaggio che ha fatto storia in Israele. Ma voglio cominciare con questi due aneddoti di partenza che vogliono un po' fare da preambolo a quello che poi vedremo col messaggio. Il primo riguarda i maiali. I maiali sono grossi e non possono alzare il collo come facciamo noi per guardare in alto. Quindi fisicamente non possono guardare il cielo, non possono alzare la testa. Questo accade a tutte le persone che diventano come maiali, cioè che a volte si dice ma sei un maiale per significare ma ti comporti come maiale, pensi insomma, alle cose che non sono buone. Se le persone diventassero come maiali non potrebbero più alzare la testa verso Dio metaforicamente, come direbbe il messaggio di oggi. Il secondo aneddoto invece riguarda gli struzzi, quindi prendiamo gli animali oggi. Lo struzzo è un animale particolare. Gli struzzi sono animali particolari di cui praticamente non va buttato proprio nulla, dalle piume a tutto, insomma, si fanno tantissime cose, non mi voglio trattenere su questo, però voglio dire che c'è un luogo comune sugli struzzi, no? Non fare come lo struzzo che mette la testa sotto la sabbia, così si dice, è un luogo comune, è un detto. In uno studio effettuato su 200.000 esemplari, che è durato più di 80 anni, quindi nell'arco di 80 anni hanno fatto questo studio, hanno scoperto che lo struzzo corre a 70 km orari, ma non ce n'è stato mai uno che abbia messo la testa sotto la sabbia. Quindi è un luogo comune. Un po' come dire. È chiaro che se lo struzzo sta cercando dei vermi e li cerca sotto la sabbia, va a cercare il verme, ma questo lo fanno tutti i volatili. Ma non perché voglia nascondere la sua testa, così la maggior parte pensa, così ho pensato anch'io per tanto tempo, ma è sbagliato. Quindi questo perché l'ho preso? L'ho preso per significare che circolano molti luoghi comuni che invece bisognerebbe verificare, che invece bisognerebbe approfondire. Non si deve prendere tutto per oro colato. Ci sono luoghi comuni che riguardano la fede, luoghi comuni che riguardano Dio, che riguardano il diavolo, che riguardano le persone. E la gente beve come se tutto fosse oro colato, ma non è vero. Bisogna verificare, bisogna approfondire. Come dice il messaggio di oggi, a volte possiamo fare bellissime associazioni con la vita reale, a volte invece tante cose sono da sfatare. Sono assolutamente da cancellare. Fare le bizze. Yehoiada è un nome, il nome di un uomo dell'Antico Testamento, anzi era un sacerdote, e significa questo nome: Dio lo sa, o Yahweh sa. Dio sa sempre tutto, ha sempre tutto e tutti sotto controllo. A volte noi ce lo dimentichiamo, le persone se lo dimenticano quasi completamente, se lo dimenticano quasi tutti, perché altrimenti farebbero attenzione a dire o a fare certe cose. Dio sa tutto e noi che siamo cristiani non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Yehoiada era un sacerdote, anzi era il capo dei sacerdoti di quel tempo, di quel periodo, il sommo sacerdote, ma questo ci porta a considerare che anche noi siamo sacerdoti. Noi siamo qui davanti a Dio come sacerdoti, offriamo il culto come i sacerdoti offrivano il culto al Signore. Yehoiada era dunque un discendente di Aaronne, perché i sacerdoti ebraici dovevano tutti quanti essere discendenti di Aaronne, figlio di e quindi figlio di Levi. Aveva, come tutti i sacerdoti, accesso al luogo santissimo. Il sommo sacerdote era l'unico tra i sacerdoti che si poteva avvicinare al luogo santissimo. Giovanni ha appena fatto una riflessione giusta su questo, ma voglio ricordare che nell'Antico Testamento non tutte le persone si potevano avvicinare a Dio, solo i sacerdoti che erano figli di Levi, sacerdoti discendenti da Aaron, che era appunto la tribù che Dio aveva preso per essere rappresentante di tutto il popolo davanti a Dio. Questo è finito con Gesù Cristo e non si deve più fare, anche se poi ci sono grandi religioni nel mondo che ancora hanno la casta sacerdotale che deve fare da tramite, che deve fare da ponte, come se Gesù Cristo non fosse mai venuto. Ma Gesù Cristo è venuto proprio per eliminare questa cosa. Comunque, va bene, la gente fa come crede. Solo il sommo sacerdote poteva avvicinarsi direttamente davanti a Dio, e dobbiamo ringraziare enormemente per tutta la vita il Signore Gesù Cristo, perché adesso noi come sacerdoti, non c'è più un sommo sacerdote perché rimane lui il sommo sacerdote eterno, ma noi come sacerdoti tutti quanti possiamo avvicinarci a Dio. Questo è uno dei motivi per cui la gente non ha una relazione diretta con Dio, perché alla gente viene insegnato che bisogna passare ancora dal sacerdote. Ma Dio, ma Gesù Cristo è venuto per eliminare questo e quindi per permettere a tutti quanti noi di avvicinarci direttamente a Dio. E noi abbiamo questo accesso diretto a Dio, questa relazione diretta con Dio. Infatti la gente non ha una relazione diretta con Dio, ce l'ha sempre mediante dei tramite. Nell'Antico Testamento il sommo sacerdote poteva avvicinarsi direttamente a Dio nel luogo santissimo solo una volta l'anno. Gesù Cristo ha cancellato questo, ci ha fatti tutti quanti i sacerdoti e possiamo avvicinarci a Dio tutte le volte che vogliamo, anche ogni secondo. Dio è venuto dentro di noi, più vicino di così. Va bene? Un'altra particolarità, prima di passare alle caratteristiche di questo uomo, che può essere magari una curiosità, in un tempo in cui si viveva poco, lui ha vissuto 130 anni, che non è assolutamente poco neanche per oggi. Siamo intorno ai limiti massimi della vita odierna. E una terza particolarità è lui era sacerdote, ma fu seppellito nel sepolcro dei re di Giuda. Quindi praticamente era sacerdote, ma è stato messo coi re. Questo ci porta a fare anche un'altra associazione con noi, che siamo sacerdoti, ma siamo anche re. Il Signore ci mette, lui è il re dei re. Chi sono questi re di cui lui è il re? Noi siamo questi re, non è il re dei re nel senso il re sopra i re del mondo, no, il re dei re che siamo noi. Va bene. E ci facciamo subito un'associazione prima di andare avanti e scopriamo da quello che adesso leggeremo che la benedizione Dio la riserva soltanto a quelli che lo onorano. Dio onora quelli che lo onorano. E come si onora Dio? Dio si onora soltanto ubbidendo la sua parola. Non si onora con le parole, non si onora con i pensieri, ma si onora soltanto con l'ubbidienza alla sua parola. Questo lo dice la scrittura molte volte, e non soltanto questo, ma la scrittura stessa poi attesta che Dio mantiene la sua promessa. Quindi quando Dio ha detto io onoro quelli che mi onorano, Dio mantiene la sua promessa. E come la mantiene la sua promessa? Con delle benedizioni dirette, personali, ma anche con delle benedizioni alla discendenza di quelli che lo onorano. Infatti c'è proprio Esodo 20, nel Decalogo, che Dio dice che lui benedirà fino alla millesima generazione i discendenti di quelli che lo obbediscono. Guardate che onore, che meraviglia. Va bene, torniamo al nostro personaggio di oggi, Jehoiada, e vedremo 5 caratteristiche di questo personaggio. La prima caratteristica è che lui è stato un garante della legalità. Oggi la gente alla legge la calpesta. L'Italia è famosa per le sue tante e buone leggi, ma chi li osserva? Ma non ci sono neanche più i garanti della legalità. All'Eco per un periodo abbiamo avuto un credente che era poliziotto. E allora lui doveva arrestare tutti quelli che calpestavano le leggi. Sì, ma poi un bel giorno è venuto e ha detto: Mimmo, ma noi, tra tutti noi poliziotti, ci siamo così condiviso questa cosa. Dice: ma che li arrestiamo a fare, che dopo non facciamo in tempo neanche a portarli dentro, che sono già fuori, e poi quelli lì vengono contro di noi, che li abbiamo pure arrestati. Quindi praticamente non esiste più garanzia contro l'illegalità. Ma io, Iada, era garante della legalità. Noi diciamo: vabbè, ma era sacerdote lui. No, no, non tutti i sacerdoti erano così coraggiosi. E infatti la legalità, una legge dello Stato, prevedeva che doveva essere re soltanto quello che era giusto, quello che era nella linea dinastica, quello che aveva proprio, che era discendente. Mentre in questo tempo una donna terribile, proprio maligna, si era autoproclamata regina, e quindi lui ha fatto, cioè questa donna aveva fatto una strage, aveva ucciso tutti i discendenti reali, e si era proclamata regina, e quindi questo sacerdote ha fatto in modo che questa donna terribile fosse messa fuori combattimento. Quindi vedremo stamattina cosa ha fatto. Dopo aver ripristinato la legalità mettendo sul trono l'unico uomo possibile, che nel frattempo era ancora un piccolo bambino di 7 anni, questo piccolo bambino di 7 anni era l'unico scampato alla strage di questa cattiva donna, era scampato perché un'altra donna lo aveva così trafugato, lo aveva protetto, e mettendosi d'accordo con questo sacerdote, quindi questo sacerdote ripristina la legalità, facendo in modo che questo bambino diventi re, piccolissimo, ma diventò re. Non soltanto lo fece diventare re, e poi lo educò nelle vie di Dio. Fu la guida spirituale del re. Ed è molto difficile trovare uno che sia la guida spirituale del re, perché il re non si lascia tanto poi guidare da uno che da un altro, insomma. Fino alla morte questo ne ha fatto invece una sua vocazione, una sua missione, si è dedicato completamente alla spiritualità di questo re, e grazie a questo il popolo poi ne ha beneficiato, il regno si è ripreso dopo questa donna perfida che l'aveva buttato nella miseria. Terza caratteristica: eliminò il male facendo uccidere la perfida Atalia, si chiamava questa brutta donna, ma non si accontentò soltanto di questo, andò avanti e stabilì un patto tra Dio e il popolo. Stabilì un patto tra Dio e il popolo. E questa è la prima volta, dopo Salomone, che c'è un patto in Israele tra Dio e il popolo. Questo è un altro particolare importante. Oggi non si fa più caso ai patti. La gente si fanno tanti patti, però si violano tutti quanti questi patti. Si dimenticano, si calpestano questi patti, per cominciare dal patto matrimoniale. Ma il patto tra Dio e il popolo oggi non viene più neanche preso in considerazione, perché si può fare un patto con Dio? Ma come si fa un patto con Dio? E invece tutta la scrittura insiste su questo. Dio scelse Abramo proprio perché si facesse un patto tra Dio e Abramo. Dio fece un patto tra lui e Noè. Dio è il Dio del patto. Tutta la Bibbia dice che Dio vuole fare un patto con l'essere umano, che paradossalmente le persone non vogliono fare questo patto. Perché la gente non vuole fare questo patto? Perché la gente non vuole legarsi con Dio. La gente vuole essere indipendente. La gente vuol fare quelli che gli pare, piace, dice no, no, se devo fare un patto, poi un patto prevede diritti e doveri, ma io voglio i diritti, ma non voglio i doveri, la gente non si vuole legare, invece Gesù Cristo disse, venite a me e mettetevi sotto il mio giogo, cioè vi dovete legare con me. Questo è il motivo per cui la gente non vuole fare un patto con Dio. Poi sappiamo che il patto con Dio è sancito dal battesimo, ratificato dal battesimo, ma comunque la gente, Dio chiede questo patto, e questo Jehoiada fece fare questo, stabilì questo patto. Sì. Quarta caratteristica, questo Jehoiada purificò il culto di Dio. Sì, perché sotto questa perfida donna ormai il culto era diventato un minestrone, un unico minestrone. La gente pensava di adorare Dio, ma si adoravano anche gli idoli. Questa donna aveva a che fare con Acab, veniva subito dopo di Acab, e quindi c'era lì il profeta Elia, aveva fatto ammazzare tutti i falsi profeti, sì, però il culto era stato ristabilito da questa donna, quindi c'era un gran minestrone religioso, e quindi questo Jehoiada purificò il culto, restaurò il tempio che era diventato un immondezzaio praticamente, era tutto in decadenza, lo restaurò e restaurò gli altari dei sacrifici. Questo piccolo re che fu intronizzato da Jehoiada si chiamava Joas. Grazie al sacerdote Jehoiada si fece finalmente una cassa per raccogliere le offerte che dovevano servire alla cura del culto di Dio e alla restaurazione del Tempio, e Jehoiada fece mettere la guardia della legalità, quindi fu messa finalmente una guardia in modo che le cose non degenerassero più. Più avanti, tra un po' di decenni dopo di questo, di nuovo tutto ritornerà malamente, diciamo. Purtroppo, dopo aver ricevuto tanto bene il re Joas, dopo aver ricevuto tanto bene da Jehoiada, il re Joas fece uccidere il figlio di Jehoiada, e Jehoiada però ciò nonostante continuò nella sua missione. Io non so cosa avremmo fatto noi se dopo aver fatto tanto bene a qualcuno poi questo ci ammazzasse il figlio, continueremmo a fargli del bene? Non lo so. Invece lui fino alla morte si è continuato a prendere cura di questo re, che nel frattempo è diventato grande e gli ha dato il ben servito addirittura ammazzandogli il figlio. Però questo ci riporta a fare un'associazione con Gesù Cristo, con Dio, che dopo aver fatto tanto bene al popolo, poi il popolo uccide Gesù Cristo, figlio di Dio, Dio che era venuto a farsi uomo sulla terra. Certo, Jehoiada è stato un uomo speciale, un uomo eccezionale, ha avuto un grande timore di Dio, è vissuto soltanto col timore di Dio, senza lasciarsi condizionare dalle persone, anche dal male che facevano le persone. Jehoiada era un uomo molto premuroso per l'opera di Dio, era consacrato completamente al servizio spirituale e non era cosa di tutti i sacerdoti. Voglio dire qualche cosa intorno alla congiura che lui fece contro Vatalia. Sì, perché servì una congiura, perché ormai questa donna perfida si era così organizzata che bisognava agire di nascosto per ristabilire la legalità. Oggi se qualcuno vuole ristabilire la legalità lo ammazzano subito. Anche Gesù Cristo era venuto per ristabilire la legalità, ma fu ucciso. E quindi Jehoiada fece una congiura, cioè si mise d'accordo con l'esercito per proteggere questo progetto di intronizzare il piccolo re, di ristabilire la legalità. Chi era questa Talia? Atalia è la figlia di Acab. Acab è stato peggiore, il peggiore di tutti i re che ci potevano essere. E si era presa come moglie Jezabel, che è diventata famosissima anche l'Apocalisse la nomina per la sua idolatria, per come voleva veramente portare il popolo dalla parte degli idoli, dalla parte degli dei pagani. È terribile quando delle persone di proposito vogliono fare il male. La Bibbia dice che Acab fece il male di proposito per provocare a sdegno il Signore. Lo fece di proposito per provocare a sdegno il Signore. Dobbiamo fare dunque attenzione noi quando ci viene in testa qualche pensiero cattivo, quando ci viene in mente di fare qualche cosa cattiva, perché se poi la facciamo sappiamo che è cattiva, provochiamo a sdegno il Signore. Quindi Dio è terribile, è spietato verso il peccato volontario. Atalia era figlia di Acab e di Jezabel, maligna, venuta fuori da una pianta maligna. Che cosa poteva mai venire fuori? Come suo padre era molto idolatra, come suo padre volle ristabilire l'idolatria, e come suo padre subì, causò una carestia di cui vorrei che leggessimo un po' più avanti qualche versetto. Alla morte del marito Acab, cioè alla morte del figlio di Acab, questa donna aveva sposato il figlio di Acab, fece una strage, fece uccidere tutti gli altri figli del re e volle regnare lei. Però uno dei figli del re fu fatto fuggire, fu nascosto dalla cognata, e così alla fine Jehoiada fece questa congiura di cui vi ho detto poco fa. Il re fu proclamato re, questo bambino fu proclamato re a soli 7 anni, quindi questo ci porta a considerare che qualche volta dobbiamo essere talmente arguti, talmente sagaci da fare delle strategie per il bene. Le persone sono strategiche per il male, noi dobbiamo fare qualche strategia anche per il bene. E Jehoiada fu un uomo vincente anche sotto questo aspetto. Due parole sulla restaurazione del Tempio. Ho detto prima che una delle cose che fece Jehoiada, restaurò il Tempio. Dopo aver ripristinato, purificato il culto, si accorse che il Tempio era proprio in rovina, ma non era più curato niente. Allora lui fece questa restaurazione che è descritta Seconda Re, soprattutto in Seconda Cronache. Quindi per restaurare il Tempio, per cui non c'erano fondi, comandò ad alcuni sacerdoti leviti di andare in giro per tutto Israele, di raccogliere fondi, di raccogliere soldi. Fu fatta una cassa per poter raccogliere il denaro, e il popolo si vide subito che il popolo non era colpevole di tutto quello che stava accadendo, perché il popolo fu pronto a donare tutto quello che serviva per il culto e per il tempio. Quindi la colpa era di questa donna, di questa Atalia. E pensate che il popolo pagò così tanto che alla fine Jehoiada dovette fare un editto e dice: basta, non ne state dando troppo. Comunque i soldi avanzarono e furono conservati per i futuri restauri. Quindi Jehoiada non si accontentò di ripristinare la legalità e di restaurare il tempio, di ripristinare il servizio a Dio, però si preoccupò, si sforzò, si organizzò perché tutto fosse funzionale, perché tutto potesse continuare, ci potesse essere un proseguimento. Questo ci fa comprendere che ci vogliono delle regole, ci vuole una struttura, ci vuole un'organizzazione, bisogna essere tempestivi, accurati se si vuole il funzionamento. Questo vale per la casa, per la famiglia, per la chiesa, per la società. E insomma, non possiamo aspettare che la casa ci crolli addosso prima di me, prima di lei. Invece molte persone sono indolenti, passive, e gli casca tutto addosso e alla fine stanno male. Non è così che ci insegna la scrittura. Noi dobbiamo imparare a cogliere anche le associazioni spirituali da quello che leggiamo nella Bibbia. Allora, facciamo un riepilogo ripercorrendo le caratteristiche principali di quest'uomo, che sono 5 di Eoiada, che significa Dio sa, Dio lo sa. Facciamo un veloce riepilogo. Eoiada fu un autentico servo di Dio. Tutti i sacerdoti dovevano essere servi di Dio, però non è stato sempre così. Noi sappiamo che neanche i figli di Samuele seguivano il suo esempio, ce ne sono stati i sacerdoti che sono stati fatti morire da Dio perché erano sacerdoti infidi. Fu un autentico servo di Dio. Portò avanti il suo ruolo anche quando questo re gli fece uccidere il figlio. Quindi non era un uomo di rancore, non era rancoroso. Secondo, fu un uomo fedele e coraggioso. Bisogna essere fedeli, perché noi siamo figli di colui che si chiama il fedele e il verace. Dobbiamo imparare ad essere fedeli. Oggi la gente è infedele, infedele ai patti, infedele alle promesse, infedele, non ti puoi più fidare. Quindi esiste una grande diffidenza nei rapporti tra la gente, ma noi dobbiamo essere fedeli, dobbiamo seguire il modello del Signore Gesù Cristo, che è stato fedele. Fu coraggioso, ci vuole coraggio, in tante situazioni ci vuole veramente molto coraggio, bisogna, come si dice, armarsi di coraggio. Quindi lui, proprio per il suo coraggio, evitò la rovina, la distruzione del regno di Giuda. Se non fosse stato per lui, di lì a qualche anno il regno di Giuda sarebbe stato completamente distrutto, e per mano di una donna che comunque continuava l'opera di Acab. Va bene, lui, proprio per questo grande coraggio, sfidò le ire di Atalia. Pensate che quando questa Atalia si è accorta della congiura, ormai era troppo tardi, perché Eoiada si era organizzato molto bene. Quando si è accorta non ha potuto fare niente, ma se lui non fosse stato così arguto, questa Atalia l'avrebbe fatto ammazzare. Molte volte bisogna essere coraggiosi, molte volte bisogna rischiare, confidando che Dio ci proteggerà. Ci sono delle situazioni in cui se siamo paurosi va a finire che ci roviniamo con le nostre stesse mani. Dobbiamo essere audaci, audacia vincens, come dicevano i romani. Bisogna essere coraggiosi. Terza caratteristica: questo Eoiada fece lui e fece fare al popolo un patto di consacrazione con Dio. Sì, perché questa è una caratteristica dei leader. Le guide spirituali del popolo, anche di un'assemblea, della Chiesa, devono aiutare il popolo, i credenti, devono aiutarli a fare un patto di consacrazione con Dio. È necessario, altrimenti che guide sono? Il capo famiglia deve essere una guida, quindi deve aiutare i membri della sua famiglia nella loro consacrazione, a fare un patto di consacrazione con Dio. Dobbiamo imparare noi a fare un patto di consacrazione con Dio e poi ad aiutare le persone che ci stanno intorno a fare un patto di consacrazione. Dobbiamo naturalmente essere noi modelli di questa consacrazione, dobbiamo essere noi fedeli a questo patto di consacrazione, perché altrimenti come andrà a finire senza la consacrazione? I credenti sono persone che un giorno hanno fatto un patto con Dio, e non intendo qui i credenti in generale, intendo i credenti nel senso biblico, cioè intendo le persone che sono nate di nuovo, intendo le persone che si sono legate con Gesù Cristo mettendosi sotto quel giogo per ubbidire alla sua parola. I credenti, cioè queste persone, sono credenti perché hanno fatto un patto con Dio. Sì, però questo patto con Dio ogni tanto noi ce ne allontaniamo, ogni tanto ce lo dimentichiamo, ogni tanto insomma ci raffreddiamo. Allora ogni tanto dobbiamo fare un patto di riconsacrazione, per riconsacrare la nostra vita al Signore. Gliel'abbiamo offerta con la nuova nascita, ma ogni tanto dobbiamo tornare a fare un patto di riconsacrazione con Dio. Un'altra caratteristica di questo Ioiada: non si lamentò mai, non si lamentò neanche quando il re gli fece uccidere il figlio. Non è che dice: ma come, io ti ho fatto tutto questo quando eri piccolino, ti ho preso, ti ho protetto, ti ho fatto diventare re, eccetera eccetera, molto, ma ammazza il mio figlio. Non si lamentò mai e non giudicò mai il re. Questa è una lezione enorme per noi, che abbiamo questo brutto vizio della lamentela, questo brutto vizio del mormorio, che stiamo sempre a lamentarci, vogliamo sempre chiedere perché, vogliamo sempre sapere spiegazioni, ci lamentiamo di tutto praticamente. E poi lui ebbe una grande cura del tempio e del servizio spirituale, spese tutta la sua vita praticamente in funzione di questo. Suo obiettivo era curare la spiritualità del re, del popolo, della sua famiglia. Lui spese tutta la sua vita per questo. Questa grande cura del tempio del Signore, questa grande cura del servizio spirituale deve essere una lezione, una grandissima lezione per noi, che tante volte spendiamo tanto tempo, spendiamo tante energie e spendiamo tanto denaro per cose che non hanno niente a che vedere col tempio e col servizio spirituale. Noi consacriamo la nostra vita a tutt'altro molte volte. Parlo di noi, non parlo di quelli del mondo, che quelli manco Dio lo pensano. Quindi è una grande lezione che prendiamo da questo Ioiada, che, ripeto, è stato l'unico sacerdote seppellito nel sepolcro del re. La sua fedeltà pratica, uno dice, vabbè, ma dopo tutto questo le conseguenze? Ah, la sua fedeltà pratica ha fruttato a lui e a tutto il popolo delle grandissime benedizioni. Il popolo si è ripreso, il regno è andato avanti ancora per moltissimo tempo, mentre quello di Israele tra poco sarà conquistato e distrutto e disperso. Quello di Giuda continuò grazie all'opera di Ioiada. Lui è stato il punto di svolta, lui è stato, come si suol dire, l'asso nella manica. Dio aveva questo asso nella manica per Giuda. Il regno era già finito, perché quella aveva fatto uccidere tutti i figli del re. Lei non sapeva che uno era scampato, era stato nascosto, ma un bambino come re, come poteva fronteggiare i nemici? C'erano da fare le guerre, c'erano da fare, prendere tante decisioni, grazie a quest'uomo, a Ioiada. Le sue benedizioni le vediamo in tutti i sensi, a 360 gradi. Dio l'ha fatto vivere 130 anni, ma perché l'ha fatto vivere 130 anni? Ma ormai aveva fatto il suo lavoro, perché doveva ancora rimanere qui a lottare? Cioè, non sarebbe stato, si sarebbe riposato prima, a 80 anni, 90 anni, ma proprio a 130 anni. C'era bisogno di lui, doveva continuare la sua opera, e dire che l'ha fatta portare avanti per 130 anni. Sarebbe interessante poi vedere chi erano gli antenati di questo, ma magari un'altra volta. Come ho detto, fu sepolto con i re e ancora oggi è onorata la sua memoria. Ci sono stati tanti sacerdoti, tanti sommi sacerdoti, però di Ioiada si dicono delle cose eccellenti. Lui diventa quasi un prototipo, una figura del Signore Gesù Cristo per la sua fedeltà, per la sua cura, per la sua meticolosità, per la sua tempestività, per il suo coraggio, per essere andato avanti imperterrito a portare la sua missione fino alla morte, come ha fatto proprio il Signore Gesù Cristo. Lui praticamente spese tutta la sua vita per il bene del popolo, per il bene dell'opera di Dio, e quindi è un ottimo esempio da imitare per ciascuno di noi, soprattutto per quel patto che lui ebbe il coraggio di fare, col quale consacrò la sua vita e col quale indusse il popolo a consacrare la sua vita a Dio. Questo fu il vero segreto del restauro. Amen. Amen.